buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi. Un buon risveglio in questo 3 aprile del 2022, temperature non esattamente che, di quelle che ci si aspetterebbe da un inizio primavera, ma insomma mi auguro che i miei risvegli all'alba siano un po' meno glaciali delle ultime settimane, e sicuramente in effetti stavo guardando la copertina del primo disco che volevo farvi ascoltare, e c'è un simpatico Johan Dahlin, il ventenne violinista svedese che corre allegro col suo violino tra questi vastissimi campi completamente innevati, e quindi forse in effetti l'ascolto, il disco è stato scelto un po' anche sull'onda termica con cui stavo preparando la scaletta di oggi, ieri pomeriggio, forse anche un po' per caso, diciamola tutta. La verità è che il disco che sto per introdurvi è un bellissimo disco della etichetta Bis, con i concerti per violino di Sibelius e di Nielsen, che sono un classico, un accoppiamento di quelli un po' ovvi se vogliamo, ma un classicone della musica tardoromantica, perché di fatto sono, insomma, i due capisaldi di questo tipo di repertorio nell'ambito nord europeo, Nielsen danese, Sibelius finlandese, e quindi il violinista non poteva che essere svedese per chiudere un po' la parentesi scandinava. Qui per la Bis, Johan Dahlin, appunto, violinista ventenne che viene dalla Svezia, ha, come dire, al suo attivo la vittoria del concorso Nielsen, appunto, uno forse dei concorsi per violino tra i più celebrati nel 2019, e quindi arriva ovviamente al disco incidendo il concerto di Nielsen, che è un concerto, devo dire, più strano, meno, come dire, proprio formalmente standard di quello di Sibelius. Però non lo so, ieri ho pensato che fosse radiofonicamente più complicato da far ascoltare, perché i movimenti si incastrano in maniera diversa, perché è difficile trovare un momento, come dire, un arco musicale, un arco anche narrativo che possa avere un qualche senso senza ascoltarlo tutto, che ovviamente sarebbe impossibile, e quindi alla fin fine ho detto che forse era meglio ascoltare il movimento più celebre di quello di Sibelius, che è il secondo movimento, l'adagio, come scrive Sibelius, adagio di molto. Johan Dahlin qui è accompagnato dall'orchestra Royal Philharmonic di Stoccolma, e diretta da John, o Jon, immagino si lega, Storgards. Thank you. il violino di Johan Dalene, questo il disco della Bis dedicato ai concerti per violino di Sibelius e Nielsen. Questo era il secondo movimento del concerto per violino di Sibelius, l'opera 47. E devo dire bellissimo anche il modo in cui veramente un quasi, non voglio semplificare, ma veramente un ragazzino, perché lo si vede anche dalla copertina, che corre felice tra la neve, riesca ad affondare anche con l'orchetto, no? nel violino, così tanto per fare tirare, cavare, anzi, come si dice, un suono così potente per un concertone come quello di Sibelius, devo dire, fa impressione, ed è un disco che veramente vale la pena cercare tra i vari canali di streaming musicale. Mentre invece volevo tornare sull'attualità. Ne abbiamo già parlato e ascoltato, sapete, la Scala ha organizzato per domani sera alle 20 il suo concerto di aiuto alle vittime della guerra e il concerto per la pace, con il ricavato che viene donato al Fondo Milano Aiuta Ucraina, quindi la Fondazione Comunitaria Milano e la Croce Rossa, che aiutano a sostenere i profughi in arrivo a Milano e anche quelli rimasti in Ucraina nei paesi vicini. È stato scelto di eseguire lo Stabat Mater di Rossini e ovviamente poi tutti i cantanti, e Shai, l'orchestra, il coro, sono tutti, hanno ovviamente rinunciato al loro compenso. E Rosa Feola, Veronica Simeoni, Juan Diego Flores e Alex Esposito sono il quartetto, i solisti chiamati a eseguire lo Stabat Mater, e quindi si parla di quattro voci interamente, tutte specializzate, direi, in repertorio, se non rossiniano, quantomeno, insomma, opera italiana di primo Ottocento. Lo Stabat Mater è una di quelle composizioni di Rossini che si esegue abbastanza spesso, ma di cui poi alla fin fine nell'immaginario generale non è che si conosca granché, perché ovviamente poi Rossini stesso è stato eclissato dalle sue opere, soprattutto dalle sue opere buffe, non è sempre stato così. Mi ha fatto impressione, l'altro giorno stavo lavorando, tra le varie cose io devo anche fare lo spoglio di tante notizie musicali milanesi dell'epoca, e sono arrivato al momento fatale in cui muore Rossini, era il 13 novembre del 1868. Ecco, a Milano mi ha fatto molta impressione perché ovviamente la notizia della morte di Rossini era considerata sconvolgente, ha occupato i giornali per tantissime settimane, e a Milano si decide di organizzare un concerto inizialmente così un po' sull'onda dell'entusiasmo, e non si sceglie la Scala, bensì si sceglie il Teatro Carcano, che era effettivamente l'altro polo di riferimento accanto alla Scala, perché quello che oggi è il Teatro Gaber, il Lirico per intenderci, che all'epoca era la Canobiana, non era esattamente, come dire, paragonabile come qualità a la Scala e il Carcano. Quindi però si sceglie di celebrare Rossini mettendo una statua, il busto di Rossini in mezzo al palcoscenico, mentre si mette in scena il Barbiere di Siviglia, che è una cosa un po' assurda, ma con la scritta sotto il genio, e a un certo punto poi, se non mi ricordo male, alla fine dell'opera cantavano tutti insieme per diverse settimane, questo succede. Poi alla fine in realtà si farà un concertone alla Scala in quegli anni, comunque, per celebrare Rossini. Ecco, 150 anni dopo, in questo caso per ben altre coincidenze, cioè l'aiuto per le vittime della guerra, la Scala di nuovo celebra Rossini in un certo senso con suo Stabat Mater diretto da Shai. Però c'è un disco dello Stabat Mater che a me piace molto, non è quello che abbiamo ascoltato qualche settimana fa quando la Scala ha annunciato il suo concerto per la pace, ma è uno degli ultimi e devo dire tra i più belli. Quindi Antonio Pappano alla guida dell'orchestra di Santa Cecilia e Lawrence Brownlee, il solista, in questo caso il tenore rossiniano, alle prese con l'aria più famosa, forse, dello Stabat Mater, Cuius Animam Gementem.
Thank you.
Il concerto della Scala in aiuto per le vittime della guerra domani sera alle 20 sarà anche trasmesso in streaming su canali Facebook e YouTube del teatro. Basta andare sul sito www.teatroallascala.org e lo si potrà ascoltare in diretta, quindi vi consiglio questa bellissima aria dallo Stabat Mater, il cuius animam gementem, qui era cantata da Lawrence Brown, lì accompagnata da Pappano, invece domani sera niente meno che Juan Diego Flores e Ricardo Chailly alla guida dell'orchestra della Scala. Sarà appunto possibile ascoltarlo in streaming. Chailly peraltro è impegnato in queste sere con la seconda sinfonia di Mahler, quindi insomma c'è anche questo, il passaggio da un autore monstro come Mahler a invece un contesto un po' più intimo e sacro come quello dello Stabat Mater di Rossini, che sarà interessante da mettere a confronto. Invece il prossimo ascolto, prima del qualche secondo di pubblicità, viene da una compositrice che ci ha lasciati proprio poche settimane fa, i primi di gennaio del 2022. Beth Mehocic era stata insegnante di composizione e soprattutto di danza all'University of Nevada a Las Vegas per tantissimi anni, se non sbaglio più di 30-35 anni, e è un po' una tipica rappresentante dello stile compositivo che si fa nelle università americane quando non è proprio molto sperimentale, quindi una sorta di neoromanticismo con influenze delle rispettive aree da cui i vari compositori provengono. Nel caso di Beth Mehocic presumo le sue origini siano croate, quindi c'è un po' di tutto, c'è molto, diciamo, quello che più o meno si potrebbe considerare est europeo o quantomeno balcanico in questo tango concerto, che è stato incluso nel disco Collected Works Of, in realtà una selezione di lavori per celebrare Beth Mehocic appena uscito. Questo tango concerto al pianoforte Charlene Farrugia, Franco Bojac all'accordion, insomma, quindi più o meno alla fisarmonica, e l'orchestra del Festival di Zagabria. Mi avevate chiesto settimana scorsa la mia preferita incisione della Scheherazade di Rimsky-Korsakov, e vabbè, in quel caso proprio non ho avuto il minimo dubbio che è universalmente considerato un capolavoro di disco quello diretto da Fritz Reiner con la Chicago Symphony Orchestra. Era il 1960, da allora è rimasto prima un LP e adesso un CD, o anzi, ormai dematerializzato in streaming, una delle cose più ascoltate, credo, e anche più belle di questo repertorio. Invece Michele mi chiede per la mia preferita quarta sinfonia di Tchaikovsky oppure la seconda. Ecco, la seconda non saprei assolutamente cosa suggerire, mentre non ho dubbi su cosa suggerirvi e lo farò settimana prossima per quanto riguarda la meravigliosa quarta sinfonia di Tchaikovsky. L'orchestra di Chicago diretta da Fritz Reiner era il 1960 e questa incisione della Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov rimane forse una delle vette più alte della carriera di Rainer e dell'orchestra di Chicago, che è sempre stata famosa per la qualità tecnica delle sue performance, però qui devo dire anche invece inondata, direi, di una certa passione, anche di un certo fascino, no? Perché poi Scheherazade non è un pezzo così facile da rendere, perché al tempo stesso c'è tutta una sorta di esotismo un po' stereotipato che va un po' smussato, dall'altra rimane però un suono robusto, insomma, da compositore russo ma con un occhio all'Europa come Rimsky-Korsakov, quindi tutti questi livelli vanno un po' bilanciati e devo dire, peraltro complice un'incisione praticamente perfetta proprio dal punto di vista dell'ingegneria acustica, devo dire questo rimane un disco da avere nella propria collezione casalinga. E quindi settimana prossima invece ascolteremo la mia preferita quarta sinfonia di Tchaikovsky, su richiesta di Michele. Invece vedo Giancarlo mi chiede il mio parere sul pianista Lang Lang, perché molti lo considerano un fenomeno da baraccone. Non so se sia un fenomeno da baraccone, sicuramente è un pianista che ha fatto della esibizione un po', come dire, esteriore, della performance stessa, una priorità su forse lo scavo interpretativo. Questo direi che è difficile negarlo. Io poi in generale in realtà amo i pianisti un po' bizzarri o che fanno scelte molto inconsuete. La verità è che Lang Lang non fa scelte inconsuete, al contrario di pianisti tipo come Yuya Wang, che invece appunto anche lei, vabbè, poi lì c'è tutto il contesto osceno del fatto che appunto in quanto donna non le è permesso di fare quello che vuole sul palcoscenico, ma vabbè, lì parliamo di critici musicali rimasti al Medioevo, ma però invece lì, come dire, con Yuya Wang c'è un lavoro grosso interpretativo dietro, anche nelle sue scelte più ardite. Invece in Lang Lang onestamente non ho mai visto scelte particolarmente sensate, quindi non è uno dei miei artisti preferiti, peraltro è da tanto che non lo si vede in giro, non so se sbaglio io, ma insomma è da un po' che non sento Lang Lang e forse non è neanche così un problema. Invece il pianoforte sarà possibile ascoltarlo oggi alle 16 alla Verdi, non solo uno bensì due fratelli, perché Lucas e Arthur Jussen, i due fratelli olandesi, anche giovanissimi, anche loro hanno tra i 24 e 25 anni. Peraltro con già una grossa carriera alle spalle, un disco Deutsche Grammophon, tornano qui alla Verdi a Milano per un concerto, devo dire, io poi ogni tanto non capisco le programmazioni, un concerto dove c'è tanto, cioè la Pacific 231 di Honegger, quindi un brano, diciamo, del Novecento francese più appunto più legato proprio al modernismo. Poi il concerto per due pianoforti orchestra in bemolle, il K365 di Mozart, con al centro i pianoforti appunto di Lucas e Arthur Jussen, e poi la terza sinfonia di Beethoven, l'eroica. Devo dire, onestamente faccio fatica a trovare un fil rouge tra questi tre brani, quindi semplicemente mi concentrerei su Mozart, perché appunto è quello dove brilleranno i due fratelli olandesi. Peraltro alla guida della Verdi c'è Thomas Gugais, quindi la Kapellmeister della Staatsoper di Berlino, e anche lui under 30 in piena lancio di carriera, quindi insomma sarà un concerto, spero, anche abbastanza elettrico da questo punto di vista, perché abbastanza giovani tutti quanti i suoi componenti. Vi dicevo appunto, i fratelli Jussen hanno già inciso per Deutsche Grammophon alcun repertorio mozartiano per due pianoforti, tra cui appunto il K365 che sarà possibile ascoltare oggi alla Verdi alle 16. Qui c'era Neville Marriner alla guida dell'Academy of St. Martin in the Fields. Rondò, il terzo movimento dal concerto, il secondo concerto per pianoforte numero 2, scusate, il decimo concerto per due pianoforti di Mozart in mi bemolle maggiore K365, erano Lucas e Arthur Jussen, i due fratelli olandesi che qui guidati da Neville Marriner alla guida della Academy of St. Martin in the Fields, il loro disco Deutsche Grammophon con cui sono diventati famosi e che arrivano a Milano con l'Orchestra Verdi proprio oggi, l'ultimo concerto appunto della settimana con Thomas Guggeis alla guida dell'Orchestra Verdi in un programma appunto che poi vede anche l'ultime fuochi delle celebrazioni beethoveniane con la, l'Eroica e prima un brano di Honegger. Altri dischi invece nuovi che mi piace presentarvi, questo è appena uscito per l'etichetta Alfa, quindi queste bellissime copertine monocromatiche come se fossero della sorta di impronte digitali, però con, ognuna con un colore diverso. Qui il titolo Rival, Rivali, un po' come settimana scorsa abbiamo ascoltato invece un disco dove la stessa cantante presentava brani di opere handeliane, quindi insomma londinesi, interpretate da grandi rivali del palcoscenico come Anna Maria Sala del Po, la Francesca Cuzzoni, la Durastanti, eccetera eccetera. Qui invece ci spostiamo in Francia, sempre nel periodo barocco, Francia, o meglio insomma tardo barocco, settecentesco pieno, seconda metà del Settecento. Véronique Jeans e Sandrine Piau, quindi due grandi cantanti, cantatrici anche, sono anche bravissime attrici di oggi, accompagnate da Julien Chauvin e Le Concert de la Loge, e presentano un programma che è stato in realtà messo insieme da un musicologo sostanzialmente, e come Benoît Dravitsky, o meglio musicologo, diciamo, un organizzatore musicale, lo conosciamo perché sia a Venezia sia a Versailles organizza dei festival di musica barocca e non solo, di musica francese. Qui però appunto in pagina questo immaginario, insomma, compilation di arie da opere francesi, la maggior parte molto poco conosciute o comunque di aria francese, che vedono protagoniste Madame Dugasson, che ruotava attorno alla Comédie Italienne, e invece Madame Saint-Huberti, che invece era parte dell'Académie Royale de Musique. Entrambi due teatri a Parigi, quindi ormai eravamo già nel periodo in cui ci si era lasciate alle spalle l'accentramento a Versailles, ma insomma comunque di fatto la mano statale era sempre, o meglio monarchica, era sempre lì a controllare. La Dugasson e la Saint-Huberti appunto erano dipinte quantomeno come due grandi rivali e anche due opposti caratteri. La appunto Dugasson, quella un po' più tenera, insomma un po' più la protagonista più larmoyante, e invece Saint-Huberti come invece quella più fiera, un po' più passionale. La prima aria, quindi la prima traccia di questo disco Rival dell'etichetta Alfa, è un'aria bellissima, devo dire, con anche un bellissimo accompagnamento orchestrale dalla Belle Arsène di Pierre-Alexandre Monsigny, e l'aria appunto della protagonista, che era interpretata da Madame Dugasson, quindi la cantante diciamo un po' più insomma intima, un po' più melanconica, e si intitola Où suis-je, dove sono, insomma.
Profonde
Label Arsène, questa era Sandrine Piu, accompagnata da Le Concert de la Loge, guidato dal violinista e anche direttore d'orchestra Julien Chauvin. E appunto questo era un esempio delle arie di queste due grandi rivali delle scene parigine diciamo, seconda metà del Settecento. In questo disco Alfa, che appunto presenta un repertorio, devo dire anche a me, poi non, con cui non sono così familiare, ma però avete sentito anche dal tipo di grinta dell'accompagnamento orchestrale, è un repertorio che in realtà ha molto ancora da dire se messo in scena adeguatamente. Ecco, forse questo è uno delle cose più importanti. Ho pochi minuti prima di passare la linea alla pubblicità, allora il prossimo ascolto, che è un ascolto molto easy, viene da un altro nuovo disco, in questo caso dedicato a Shostakovich. Andrew Litton, alla guida della Singapore Symphony Orchestra, esplora tutto quel repertorio di Shostakovich che ormai abbiamo imparato un po' a conoscere, specie da quando Stanley Kubrick lo aveva utilizzato per Eyes Wide Shut, cioè il repertorio di musiche o per orchestrina, per orchestra jazz, o come in questo caso anche per teatro, cinema. Tahiti Trot, l'opera 16 di Shostakovich, Andrew Litton e la Singapore Symphony Orchestra. Poi ci risentiamo fra pochi minuti.
Thank you.
Altra novità discografica, questa volta, come avete intuito, c'è il mandolino al centro, si intitola The Mandolin on Stage, Raffaele La Ragione con il Pomodoro, diretto da Francesco Corti, è un disco arcana, bellissimo. Giovanni Paisiello, il suo concerto per mandolino in bemolle maggiore, quindi tutta la scuola napoletana dietro a questo bellissimo disco con Raffaele La Ragione e il Pomodoro, l'ensemble diretto da Francesco Corti, per celebrare uno strumento che, come racconta lo stesso Raffaele La Ragione nel booklet del disco, in effetti uno strumento che è stato sempre ormai purtroppo un po' associato al repertorio della canzone napoletana, ma che in realtà aveva una sua importante tradizione nell'ambito del repertorio più classico. E qui, cioè, ovviamente la scuola napoletana è un po' al centro, quindi Paisiello, Francesco Lecce, ma in realtà c'è poi prima spazio per compositori di aria veneziana come Vivaldi, Galuppi, e poi si arriva fino a Haydn e a Hummel. Quindi insomma è un disco che prende diverse aree cruciali del Settecento europeo e appunto dirette e suonate benissimo da anche qui di nuovo musicisti, direi decisamente sotto i 40 anni quantomeno. E quindi insomma questo disco Arcana vale la pena ascoltare per varie ragioni, intanto perché è musica molto bella e poi perché il mandolino merita, quando anche suonato in questo modo, di essere un po' non tanto riscoperto, ma lo abbiamo riscoperto da tanti anni, però ripensato, ecco, quello sì, è un po' anche un approccio che coinvolge non solo lo strumento insieme, ma coinvolge anche proprio tutto il repertorio, come affrontare questo repertorio, il repertorio tra virgolette serio, che non c'è niente di serio per fortuna, ma insomma il repertorio serio per uno strumento fintamente tradizionale come il mandolino. Invece un altro nuovo disco che invece ci spostiamo in area decisamente più seria, ma non per questo ovviamente meno godibile da un punto di vista fonico, e ci spostiamo nel Novecento portoghese. Luís de Freitas Branco è il compositore scelto dal violinista Alessio Bidoli, accompagnato al pianoforte da Bruno Canino, per questo nuovo disco con cui si celebra appunto uno dei grandi, non solo compositori, ma musicologi anche, che hanno contribuito in un certo senso a riscoprire e diffondere insomma la musica portoghese nella prima metà del Novecento. E in questo disco forse è un brano che sta a sé, perché non è una sonata, è il preludio per violino e pianoforte, e che appunto sentirete, devo dire anche qui, è musica che, come dire, all'istante non la si può associare forse così a Lisbona o al Portogallo, eppure nascosta nelle pieghe di questo strano modernismo insomma sud-europeo, qualcosa si intravede, si può ascoltare. Alessio Bidoli, come Raffaele ha ragione, classe 1986, milanese, peraltro se non ricordo male è stato ospite a Roto Classica, quindi sono contento di annunciare questo suo nuovo disco per Sony Classical, con appunto Luis de Freitas Branco al centro di questa bellissima impaginato discografico. Thank you. il preludio per violino e pianoforte di Luis de Freitas Branco, e peraltro stavo sfogliando il booklet del disco, delle bellissime fotografie di Lisbona di un altro grande milanese come Gabriele Basilico, quindi insomma tra Alessio Bidoli, Bruno Canino e Gabriele Basilico, questo è un disco che fa da ponte, diciamo, tra Milano e Lisbona. E appunto Sony Classical, questo, il disco con le sonate per violino e il trio per pianoforte di Freitas Branco, è una delle segnalazioni sicuramente di queste settimane da tenere sotto, beh, sott'occhio, sotto orecchio, diciamo. Invece passiamo agli appuntamenti di questa settimana. Vi dicevo, appunto, vi ricordavo, mi chiedete se ho sentito già la resurrezione di Mahler in scala diretta da Chailly. Non ancora, vado questa sera, quindi insomma sono curioso di vedere come se la caverà Chailly con un brano così potenzialmente devastante come la resurrezione di Mahler. Mentre invece in questi giorni passa, diciamo, da Milano la Strada del Quartetto, torna peraltro dopo un bel po', perché se non sbaglio sono quasi 20 anni dal suo ultimo concerto al Quartetto nel 2001, torna Pierre-Laurent Aimard con il secondo libro dei Preludi e Fughe di Bach. Quindi abbiamo parlato di Angela Hewitt proprio la settimana scorsa, se non sbaglio, che aveva portato le sue varie percorsi bacchiani, e quindi qui, diciamo, in un certo senso si chiude di nuovo questa parentesi bacchiana della Società del Quartetto con il secondo libro del clavicembalo ben temperato e un grandissimo del pianismo come Pierre-Laurent Aimard, e che però non ha mai inciso, se non sbaglio, il secondo volume, bensì ha inciso il oggettivamente più celebre primo volume del clavicembalo ben temperato. E allora pensavo di ascoltare uno dei miei preferiti accoppiamenti, il preludio e fuga, quello in si bemolle maggiore 866, che secondo me è proprio nelle corde di Aimard, che è uno strutturalista in un certo senso del pianoforte, no? Sempre molto attento alla forma, alla pulizia, alle voci, insomma è proprio il classico modo suo di approcciare tutto il repertorio, anche il Novecento. Dicevo, Pierre-Laurent Aimard torna a Milano il martedì sera, martedì 5 aprile alle 20:30 alla Società del Quartetto, quindi alla Sala Verdi del Conservatorio. Il preludio e fuga in si bemolle maggiore dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Bach, e appunto questo era Pia Lorena Omar, e Mar in un disco proprio che raccoglieva tutto il primo libro del clavicembalo ben temperato di qualche anno fa, e torna dopo 20 anni dal suo ultimo concerto alla Società del Quartetto, proprio martedì sera alle 20:30. Altri dischi che mi piace segnalare, e in questo caso un ensemble che è sempre stato un po', come dire, preso in giro e non capito forse per il suo nome bizzarro, ma è uno degli ensemble di vocali di musica antica rinascimentale tra i più attivi in Inghilterra. I Fagiolini, diretti da Robert Hollingworth, hanno in questo ultimo, penso sia proprio appena uscito questa settimana, sono usciti con un disco dedicato a John Wilby, quindi diciamo uno dei compositori proprio del classico rinascimento inglese, quindi è un compositore di madrigali. Io me lo ricordo perché forse ho dei ricordi un po' vaghi, ma quando ero al liceo del conservatorio era obbligatorio fare esercitazioni corali, una pratica bellissima che si dovrebbe fare in tutte le scuole, ma mi ricordo che il nostro maestro di coro ci fece cantare questo pezzo, che ovviamente per dei 14 anni era del tutto sconosciuto, Adieu, al francese ma ovviamente inglese, Adieu Sweet Amaryllis, che era appunto di John Wilby, non credo si pronunci John Wilby, anche se è scritto come Bye Bye, ma insomma comunque, devo dire, era un brano che andava benissimo proprio sia da un punto di vista pedagogico, perché le voci si incastravano particolarmente bene, e poi era anche divertente da cantare e divertente da ascoltare. Quindi i Fagiolini lo hanno inciso per il loro nuovo disco dedicato proprio interamente a John Wilby, e quindi perché non ascoltarlo? Il disco si intitola Draw on Sweet Night, che è il titolo di uno dei madrigali di John Wilby, e diciamo l'etichetta coro, che è proprio l'etichetta dedicata proprio dei Fagiolini, ecco. Adieu Sweet Amaryllis, John Wilby, o John Wilby, questo in effetti devo verificare ancora, con l'ensemble I Fagiolini diretti da Robert Hollingworth. La storia del nome di questo nome oggettivamente bizzarro con cui chiamare un ensemble di musica vocale rinascimentale lo spiega il suo stesso direttore Robert Hollingworth. Diceva, negli anni '80 a New College Oxford c'era appunto il movimento early music, iniziava a prendere moltissimo piede. Era conosciuto come Beanie Music, perché, cioè Beanie, che vuol dire appunto fagioloso, fatto di fagioli, perché tutti i cantanti e i musicisti erano talmente ormai presi da questa cosa che mangiavano solamente yogurt, fagioli, erano molto ascetici in un certo senso nella loro disciplina e pratica della musica antica, anche per preservare la voce. Infatti i cori inglesi, pensate ai Tallis Scholars, tutte queste voci purissime, no? È un tipo di esecuzione della musica antica concentrato molto sul suono. E quindi appunto erano The Beans, i Beanie Music. E allora decisero poi, quando il loro primo concerto importante aveva al centro Monteverdi, di tradurre in italiano e di chiamarsi i Fagiolini. Non sapevano che in realtà non erano esattamente il tipo di cibo che intendevano, perché in realtà da noi i fagiolini sono per loro i cosiddetti string beans, mentre invece loro intendevano proprio il fagiolo, dei fagioli piccoli, non i fagiolini come mangiamo noi. Ma insomma, comunque, fa ridere, e fa ridere soprattutto come pronunciano loro la parola fagiolini, che non cercherò di replicare, ma è, come potete immaginare, piuttosto sbagliata. Ma fa ridere e onore al merito di essersi presi in maniera autoironica un nome d'arte. L'ultimo disco con cui chiudo è il nuovo disco di Simone Dinerstein, la pianista americana di New York, che chiama Undersong, quindi un genere particolare proprio di musica in cui, diciamo, c'è un tema ripetuto. E qui Simone Dinerstein sceglie tutto di fatto musiche che abbiano a che fare col concetto di ritorno, o insomma di ritornello, e per esempio incide due volte lo stesso pezzo. Una cosa bellissima, secondo me, che Simone Dinerstein ha iniziato proprio a fare durante il periodo della pandemia. Infatti questo disco è stato inciso durante la pandemia, quindi incide due volte, per esempio, Le Barricade Mysterieuse di Couperin. Posizionando il microfono in due posti diversi del pianoforte, dando quindi, per esempio, in una versione più pulita, più cristallina, o come in questa chiamata Redux, un suono molto più, invece, molto più avvolgente, più caldo. Il disco poi c'è spazio per musica che invece della ripetizione ha fatto il suo, come dire, core proprio ideologico, quindi molto minimalismo, per esempio Philip Glass, di cui Simone Dinerstein è una delle pianiste forse più conosciute, per il quale lei è conosciuta, ma c'è anche spazio per Schumann, Satie. Il mio tempo è finito, il mio tempo qui per questa mattina è finito. Lascio lo spazio al giornale radio e ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network di oggi. Da Carlo Lanfossi è stato un piacere stare con voi, grazie per avermi ascoltato e scritto, e ci risentiamo poi settimana prossima.